Good morning, lettere!
Salve, sono Marco e qui c'è un nostro amico nuovo, l'uomo il cui nome è poesia, e cioè, come ti chiami?
Carmen.
Cioè, no, Carmine.
Sì.
Certo, avete presente i Carmi di Catullo? Che Carmen significa poesia.
Io oggi,
bene,
sarò la spalla di Marco Palaciano.
La spalla su cui piangere.
Una spalla indegna. Per una puntata.
No, figurati, guarda, sono passata cane e purce, veramente. Non l'ultima volta che abbiamo avuto il socio di Brad Pitt. Anzi, Brad Pitt è il suo socio.
Sì, comunque, che si aggira infatti ancora nella sala,
sì, vedo. No, questa sala, guarda, è un paradiso.
Infatti.
Cioè, poco fa ho detto, chi è quel ragazzo bellissimo là in fondo? E mi hanno detto, chi è? E io ho detto, ti prego, dimmi che è gay. E mi hanno detto, sì. E quindi questo è il paradiso.
Sì, certo, che sia gay però Dio, non implica assolutamente nulla.
Perché... Sì, anche perché sono timido, quindi non andrò mai. Ciao, c'è anche Paolino, il nostro accademico, inferocito. Sai, lui odia tutto ciò che non è realistico. E quindi il mito, la fiaba, la figura. Op, stava inciampando per le nostre maledizioni. Bene, allora noi stiamo registrando, stiamo partendo e vogliamo partire con una sigla.
Sì,
che sigla vogliamo mettere? La sigla classica o una sigla?
No, facciamo una sigla, una pre-sigla, in modo da...
Sì, e dopo diremo il tema della puntata. Guarda, certo. È un tema che non me lo aspettare proprio. Tra l'altro questa è l'ultima puntata della stagione, ufficialmente, anche se forse poi se trovo a quattro cane pork faccio un altro extra. Comunque, no, perché Luca non vuole venire più, deve studiare, sa gli esami, le cose.
Ma secondo me perché fai puntate un po' troppo pesanti, questi sono ragazzi giovani che si vogliono anche un po' divertire, poi tanto.
Pesanti? Ma sì. Se facciamo solo goliardia, cioè questo dovrebbe essere uno spazio di goliardia e poesia, facciamo solo goliardia. Ma non è troppo basso qua il volume?
No, allora guarda, io direi, cerchiamo di mandare la sigla.
Senti, qual è quello del microfono?
Questo, essere, aspetta,
questo qua? No, questo? Proviamo ad alzarlo un po'. Se lo alzo un po', che succede? Pronto, pronto, salve, salve.
No, adesso non ti sentono più.
Come mi sentono più?
No, non ti sento
ma l'ho
più.
Alzato.
Ma...
Allora, pronto, pronto, salve, salve. Ah, perfetto, perfetto.
Alto,
no, va benissimo, basta che non vai in rosso. Bene, bene, allora partiamo con la sigla. No, che sigla? Che sigla?
Anche tu mi has dejado nell'abbandono, anche ya has muerto todas mis ilusiones. En vez de maldecirte como te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras como mi vida.
Prova. Sì, siamo di nuovo in onda, Marco.
Questa in teoria è l'ultima puntata della stagione, poi riprenderemo a settembre. Però può darsi che torniamo la settimana prossima, non si sa mai. Ma vedremo, dipende dal mio entusiasmo, dalla mia energia. Tra l'altro ho avuto delle terribili tensioni ultimamente nella vita, e quindi non si capisce niente cosa? Il volume della musica, il volume del...
Tra tutti questi bottoni mi sto perdendo.
Torna su quell'indicatore che ci diceva il volume della cosa. Questa, eccolo qua, facciamo la prova.
Prova.
Si vede? Quindi il microfono sta tutto e la musica è questa. Se abbasso tutta la musica non si sente più niente, giusto? Pronto? Sentire la musica? No. Adesso la sentite?
Sì.
Andiamo avanti, vogliamo fare la trasmissione. Vieni sta musica, mi sta su... Per favore, mi sta su un serpente capo. Oh mio Dio. Ecco. Bene, eccoci a noi.
Ho spento la musica.
Dicevo... il tema della puntata è il seguente, questo è il titolo. Tu sai, no, tu non so se sai, Carmine, che tu sei nuovo,
sì,
non
sì.
So se sai che faccio dei titoli lunghissimi per queste puntate. E sono anche un po' criptici. Ora, Ma sta, io sento ancora la musica.
No, no, io ti sento, non ti preoccupare.
Sì. Allora, il tema è senza tema, ovvero senza tema. Il poeta senza nome incontra l'uomo il cui nome è poesia, che non si sa che sia. Sol la si fa. Dateci quattro note e canteremo il mondo.
Evviva!
Bene, ovviamente il finale è un gioco di parole, perché la poesia non sappiamo cosa è, ma soltanto la si fa, solo la si fa, che sono quattro note, quindi dateci quattro note e canteremo il mondo, perché noi adesso improvviseremo, è come Mozart che dice, ah dammi quattro note, e ci improvvisa per tutta una fuga, che ne so, o anche Bach faceva queste cose qua, tipo a casa di Federico di Prussia, ti ricordi? Tu c'eri?
Sì, no. c'ero.
Sì, certo, in vitro c'eravamo tutti quanti, in spirito, che volevo dire. E quindi il titolo, spiegazione per gli asini, il tema, il, senza tema, ovvero senza tema, il tema è il tema da svolgere, ovviamente, il tema non c'è. Praticamente, tipo, domanda: mi sei portato qualcosa?
Hai portato qualcosa?
Assolutamente niente. E la tema invece significa il timore, e neppure il timore c'è, perché casta una mano all'arte, si improvvisa e dal niente nasce tutto, giusto, no? Ecco, tra l'altro noi siamo immagine di Dio, e quindi se Dio dal nulla crea tutto, perché noi dovremmo fare la stessa cosa? Io ho una vita che improvviso, sai che faccio i concerti, no? Che di pianoforte ogni tanto, in qualche museo, in qualche accademia, è improvviso!
Qual era quel brano che mi piaceva molto sul parigino, l'arabo, dopo la doccia?
No, quello non è improvvisato, quello è un pezzo che ho scritto col computer, anzi, fra l'altro, se mi procuri una versione piratata di qualche programma per fare musica,
no,
con
non
computer...
faccio queste cose, non faccio queste
vabbè,
cose.
Che ne so, qualche tuo cugino camorrista, che ne sa, sì, vabbè, comunque... E niente, questo invece che tu dici era un valzer.
Sì, mi ricordo.
Scritto per orchestra, composto col computer, perché l'orchestra vera non ce l'ho. Andando avanti, che stavo spiegando? Ah, oltre a non temere, noi siamo temerari, ma ciò non vuole dire che temerario abbia la medesima radice etimologica di temere. Difatti, temere deriva da timeo, mentre temerario deriva da temeo, che significa agire a caso. E questo è esattamente l'odierno programma, non essere programmatici. Abbiamo fatto le puntate ultimamente che tiravamo i dati, che lei usciva la pagina corrispondente, ci divertivamo come pazzi. Ecco, quando ho detto verrà l'uomo il cui nome è poesia, intendeva appunto Carmine, la Carmen, Carme, e di poesia tratterà con il poeta senza nome, cioè io, in incognito, per sfuggire alle baccanti, avendo fatto troppo l'Orfeo. E come Orfeo suonava e cantava, noi ce la suoneremo e ce la canteremo. Minimi spunti, massimi contrappunti. A proposito, noi dobbiamo trattare di poesia soprattutto, no?
Sì.
Ma che cos'è la poesia?
Questa è una domanda filosofica.
Per caso hai fatto qualche intervista per la via alla gente domandando
cose? No, nessuno si è fermato, non ho tempo.
Se ci fosse qualcuno vicino a noi ci potremmo domandare cos'è la poesia. Paolina, vieni qua! Che cos'è la poesia? Dici in due parole, cos'è la poesia? Vieni al microfono. Sapete, Paolina è un nostro amico accademico, cioè non è proprio di tutti e due. Carmine lo conosce proprio, presentatevi, grazie.
Paolino.
Ciao, Carmine.
Ecco, e io lo conosco soltanto per qualche fugace apparizione. L'altra volta abbiamo avuto una disputa bellissima dove lui difendeva il realismo e io il mitologismo, giusto? Ti è piaciuto?
Sì,
mi sono tanto divertito. Mi sono proprio affezionato a te, quasi. Dico quasi perché non voglio sbilanciarmi, sennò poi mi si impressiona. E cos'è la poesia?
Sono sigarette non fumate.
E guarda, se c'era un'altra sillaba rende casillabo. Comunque, bene, penso che abbiamo finito la nostra intervista al pubblico. Vuoi dire qualche altra cosa? Vuoi intervenire dopo?
Una sigaretta.
Sì, ma non troppo vicino a me perché sono allergico. Quando senti qualcosa che ti interessa, tu vieni qua, ci interrompi, dici fermi, voglio dire la mia. No, veramente, perché è una puntata tutta sul caso, quindi ogni intervento è gradito. Andiamo avanti.
Non ho portato purtroppo tra i miei contributi Vinicio Capossella, che effettivamente è una...
È una bella capuzzella.
No, è una bella capuzzella fumatrice.
Comunque, noi vorremmo domandare cose alle poesie a tutti quelli che passano per la via. Comunque, alla fine, tuttavia, ci sa che faremo la fine di Eutifrone. Lo conosci?
Sì.
Quello di Platone, che interrogato da Socrate su Eutifrone, non seppe spiegare in che modo esercitasse l'arte sua. L'esercitava e basta. E bellamente noi qui eserciteremo la nostra, dando fondo a tutte le ricchezze del nostro spirito, fino a dir basta e a dire con Totò, torno nella miseria. Però non mi lamento, mi basta di sapere che il pubblico è contento.
Bravo!
E a questo punto...
A proposito di Totò, vogliamo fare un appello per questo stemma che hanno derubato...
Che stemma?
Hanno derubato lo stemma dalla sua cappella...
Forse vuol dire hanno derubato la cappella dello stemma. La hanno rubato lo stemma.
Sì.
Qua io sono un purista della lingua italiana.
Certo, noi siamo nel tempio, nel tempio della formazione delle lettere.
Qua, se vedete il mio blog uscite pazzi, io sono costretto a fare il glossario ogni post praticamente.
Infatti.
Sì, adesso ho aggiornato che praticamente quando il post è troppo difficile, tu clicchi sopra una scritta gialla che c'è scritto se non conosci le parole, clicca qui. If you don't understand
something about my blog,
clicca qua. Ecco, quindi... Però devono avere pazienza. abbastanza. Per gli ultimi post non ho ancora messo il glossario, li metto a mano ogni tanto.
Beh sì.
Sì. E comunque Palashania Splinter.com, il blog dell'Accademia Palashania. Palashania Splinter.com.
Yeah! Però uno sacchetto ci vorrebbe.
Vogliamo mettere la sigla originaria?
Sì, sì.
Quella che è stata fatta da Luca.
Se ci proviamo, aspetta, adesso cerchiamo di metterla.
Sì, rialziamo la musica. Sì, vi ricordate questa sigla storica che io scrissi le parole scopiazzando Montale e Luca fece la musica, tutto bellino. Luca non c'è adesso perché è molto da fare.
Ascoltami poeti, ecco, poeti laureati, si muovono menando gran colpi di macete soltanto fra le piante dai nomi poco usati, dei nomi poco usati. Bossi ligustri accanti, crochi palustri erranti, zinni procaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e titti. Io permeiamo le strade, senza tanti semafori, semantica o metafore, semantica o metafore.
Il semantic metafora, oh.
No, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Ascoltami poeti, poeti laureati, cenelli gran pompati che sono più dei peti, concenzi ci angosciano ma ce n'è anche di buoni, che limano da ciò detti limoni.
Fighe fighe,
io,
limone,
limoni, limoni,
fighe fighe, limone, limone, fighe fighe, limone, fighe fighe, limone, limone.
Adesso non, abbassa lui, eh?
È finita la sigla? Ma stiamo distratti, scusa. No, ci siamo distratti a parlare. Che praticamente.
Scusateci.
Bene, dove siamo rimasti? Sì, cominciamo, dai. Allora, in questa puntata, come abbiamo detto, io non ho portato niente. Non so se Carmine ha portato qualcosa. Se no, improvvisiamo completamente. Guardi, potete parlare per 3 ore di seguito senza nessuna.
Sì, lo so, per evitare e scongiurare questo pericolo che tu.
Sì, questa parli. Eventualità.
Sì, questa eventualità. Io qualche cosa l'ho portata. Diciamo. Per variare un po' sul tema Marco Palashano,
no,
io.
No, ma sembra di mesi, va. Non ce la faccio.
Io ho portato.
Poi dicono che sono egocentrico, ma se sono gli altri che propongono le cose.
Ma questo sì. È lo spazio tuo, è lo spazio occupato da Marco Palashano.
Lo spazio occupato
sì.
Da Marco Palashano.
È un modo per confinare Marco Palashano in uno spazio, così sta buono lì. Io ho portato qualche lavoro tuo un poco, diciamo, anche datato oramai.
Oh
perché...
mio Dio, ma questi li ho scartati, stanno fuori del canone. Sì. Solo una poesia di queste si è salvata, sì. Quella del clavicembalo.
Bravo, proprio quella che volevo cantare io, volevo recitare.
Veramente?
Sì.
No, perché le altre sono pure carine, voglio dire, allora, ti spiego.
Aspetta.
Allora, le poesie che scarto io, un altro poeta non le scarterebbe. Perché sì, di solito no. La mia poesia più scarta che sia, la più schifosa, è comunque più bella, della poesia più bella di un poeta... medio, diciamo, di quelli che girano
già,
così in provincia, queste sì. Cose qua. No?
Marco, capito? Però diciamo ai nostri...
Ma non per vantarmi, proprio è un dato di fatto.
Aspetta, diciamo ai nostri radioascoltatori tu che cosa stai vedendo, perché loro ovviamente non sono qui. Cioè io praticamente ho portato i tuoi
fascicoletti
stampati a cura qualcuno anche prima del Windows 95, forse questo era precedente.
Questo è del 96. Questo è il volumetto che io scrissi in occasione del premio Montale. Lo mandai, non arrivai neanche in finale. Mentre il premio Laura Nobile, l'anno prima, era arrivato tra i vincitori. Corruzione.
Guarda qua, guarda, sì, guarda che c'è dentro. Guarda.
Ah, questo caro Paulino, vedi, è un volantino di quelli che facevo un dépliant quando facevo gli spettacolini a Napoli quando ero giovane. Questo è le cose del 95. 96, cos'è? Il 14 maggio 96, eravamo al Night and Day, era un localino e feci questo spettacolino, lessi le mie poesie. Lessi frammenti, lessi addirittura il programma di romanzo che poi non ho scritto sul professor Coppelius, una lunga storia.
Guarda, io questa qui mi è piaciuta molto.
Questa
rileggendola.
Questa
però, ma perché l'hai scartata? Perché è molto bella.
Ma sembra bella a te perché sei ignorante, ma capito?
Certo.
Capito? Non per offenderti. Vabbè,
no,
se vuoi la leggo però, così i lettori si renderanno conto che è uno scarto.
Ma tu non sai leggere le tue poesie, Marco, te l'ho detto tante volte.
Non so?
Leggere le tue poesie.
Ma nel senso di giudicarle?
Va bene.
Vabbè, ora facciamo giudicare a Paulino che sta qua tutto
sì.
Bene. Lui è ferocissimo nelle critiche, quindi sarà onesto e ci dirà se fa schifo o no.
È un critico laureato, noi invece siamo poeti.
Non sei laureato?
No, no.
Ma come ti facevo già dottore, professore?
Vabbè,
sembra un professore.
Sì, assolutamente.
Come minimo dottorando. Mamma mia.
Con una camicia, con questo abbigliamento
classico. Perché è molto bravo. Quando fanno i convegni, lui arriva, fa domande ai professori che restano basiti, domande chilometriche bellissime, che io non saprei farle. Io quando vado ai convegni mi addormento. Non so come fanno gli altri.
Io mi addormento quando mi sveglio.
lui si sveglia, invece si sveglia con la domanda giusta. Allora leggo questa poesiola, che è la seconda parte di La blatta nel labirinto. Devo spiegare come ho scritto questo libretto?
Sì.
Allora ho preso, mi pare che, non mi ricordo bene, mi pare che ho preso l'ultimo canto di Saffo di Leopardi.
Sì.
E, ah, sta scritto qua forse? No, non sta scritto. Vabbè, ho preso l'ultimo canto di Saffo di Leopardi e l'ho rielaborato in vari modi che non mi ricordo più come ho fatto. Mi pare che l'ho tagliato in quattro parti. Sì, l'ho tagliato in quattro parti per il lungo. Tipo, ogni verso si divideva in quattro. Inizio, fine e poi centro-destra e centro-sinistra, per dire. E quindi rimescolavo tutto. Poi con il computer gli facevo fare la correzione automatica, vedevo cosa usciva fuori. Poi prendevo tutto questo materiale e lo rielaboravo aggiustandolo e vedendo alla fine che uscivano queste poesie molto leopardiane. Tra l'altro poco c'è un festival leopardiano.
L'ho ucciso.
No, l'ho solo tagliato a fette e rimescolato.
Ma quello non era l'Amleto fatto di pezzi e di ritagli?
No, quella è una citazione di Shakespeare all'interno stesso dell'Amleto. Quando dice Amleto, disprezzando il re, ah, questo re di ritagli e di pezze, cioè il suo pozze e pezze, no? E quindi il mio Amleto di ritagli e di pezzi, invece è Amleto che dice di se stesso questa cosa perché si autocommisera, no? È tutta un'autocommiserazione. Io scrissi quella cosa per non suicidarmi, compivo 30 anni, pensa, era il 98, e per non suicidarmi, arrivare a 30 anni, mo che sono arrivato a 40 non so che devo fare, scrissi questa operina teatrale in cui si suicidava Amleto al posto mio, quindi era una cosa simbolica. Quindi sono morto senza morire.
Va bene.
Allora, molto carino.
Recitiamo la poesia, che è questa.
Sì,
solo
è la seconda parte del poemetto La blatta nel labirinto.
Poi, a proposito di citazioni, dopo ho una sorpresa musicale.
Non voglio sapere niente. Ecco, la seconda parte si intitola Se solo aveste scritto più lettere d'amore.
Intanto il poeta beve, si sta preparando per la recitazione. Ha bevuto, eccolo qui a voi.
Ora basta giocare alla guerra, bambini uomini, è tempo d'andare a nanna, sorride nonna morte, di estinguervi e pensare, verbo odioso alla neolingua, che il babbo vi avrebbe risparmiati dal diluvio se solo aveste scritto più lettere d'amore, allora avreste vinto ed ora non sareste più cani ma divina conoscenza avreste, e fa lo stesso se è virtuale la virtù dell'amore, amor che a un nullo amato o ad un concreto ugualmente s'apprende e i cuori tende, che loro predisposizione è questa, ma il vostro cuore è un grumo di pellecchia per cui la grande vecchia ora sollevi le sue sottane e oplà vi pisci in testa.
Bravo
Carmine, questo è uno scarto.
Perché?
È uno scarto, è banaluccia.
Sì, sai a me cosa mi ha... Non so se Paolo vuole fare qualche considerazione, però a me le cose che mi hanno, diciamo, un po' preso, ad esempio la neolingua, bambini uomini, pensare che il babbo vi avrebbe risparmiati dal diluvio se solo avesse scritto più lettere d'amore, no? Come concetto, che peraltro è poco leopardiano.
Sì, infatti non so come è uscito, perché non mi ricordo esattamente la procedura completa com'era.
Però è suggestivo. Allora, guarda, mentre ci pensiamo, sì. Io vorrei mandare il secondo contributo musicale, che è anche una citazione.
Ma non hai fatto commentare Paulino, così Paulino, ho fatto bene a scartarlo.
Io commenterei dopo.
No, dimmi solo se ho fatto bene a scartarlo.
No, hai fatto bene a scartarlo.
Bene, ho ragione, grazie. Bene, adesso... magari dopo ci dice anche perché.
C'era Ungaretti che scriveva lettere d'amore anche in guerra. Ho scritto lettere piene d'amore, non sono mai stato tanto attaccato alla vita.
Quindi?
Anche in guerra si possono scrivere lettere d'amore. Non è detto che un guerriero abbia scritto tante lettere d'amore e poi vada in guerra.
Vabbè, grazie, uno va in guerra, scrive lettere d'amore.
No, però
si salva.
Che c'entra con questa cosa?
No, perché lui se solo avesse scritto più lettere d'amore, dice, no?
Sì,
forse non sarebbero andati in guerra.
No, non dice non sareste andati in guerra, dice che vi avrebbe risparmiato dal diluvio se avessi scritto più per l'amore.
Io guarda, il diluvio lo vedo come questo evo che rispetto a 10 anni fa è un po' diverso. Siamo in un regime, no? Cioè, questo io così l'ho letta. Anche Neolingua è una citazione da 1984 di Orwell, no? Che parla di un futuro che potrebbe essere questo, speriamo di no. Che comunque di controllo totale, di così l'avevo letta io.
Quindi ecco, tu credi che la guerra sia un gioco?
Eh?
non lui,
che la guerra sia
scusami.
No, è la morte che dice gli uomini, basta giocare alla guerra.
Sì, allora, però basiamoci sul testo. No, il testo secondo me vive anche a prescindere dall'autore. Forse
a parte che l'ha scritto nel 96, sono passati 13 anni.
Va bene, io mando questo contributo, intanto discutiamo tra di noi.
Sì, mi raccomando, non sia troppo noioso questo contributo musicale, io odio la musica leggera. Mio Dio, ma perché tutti diranno la Shostakovich male, e basta? Ce la faccio.
Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. Each man cares the thing he loves. La la la, la 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 la. Some do it with a bitter look, some with a flattering word. The coward does it with a kiss, the brave man with a sword, with a sword, with a sword. Yet each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La la la, la 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 la. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La la la, la 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 la. Some kill their love when they are young, and some when they are old. Some strangle with the hands of lust, and some with hands of gold. The kindest use a knife because the dead so soon go cold. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da 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 da. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da 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 da. Some love too little, some too long. Some sell and others buy. Some do the deed with many tears, and some without a sigh. For each man cares a thing he loves, but each man doesn't die. Each man cares a thing he loves. Each man cares a thing he loves. La da da, da 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 da.
Ascoltami poeti, poeti laureati, si muovono menando gran colpi di macete, soltanto fra le piante dai nomi poco usati.
Pronto? Salve.
Dai nomi poco
Carmine,
usati.
Carmine, ma tutte queste sigle, basta, troppa roba. Tossi
accanti, crochi palustri erranti, zinni procaccio ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri e titti.
Che è successo? Che è successo? Daniele, che c'è? Che è successo? Ah, volevi continuare a sentire la sigla? Ma l'abbiamo già messa prima! No, devi sapere che Carmine sta impazzendo completamente.
Senza tanti semafori, semantica o metafore.
Questo che cos'è? Sì, ma comunque il microfono qual è? Aspetta. Qual è il microfono? Mi scuso con gli spettatori. Siamo in onda. Carmine, dici qualcosa, stupata.
Ciao a tutti!
Ma il microfono sta posto, qual è questo? Ma c'è neanche di buoni, che limano, che limano, da ciò dei limoni. Ok. Pronto, prova? Ma io non sento niente, non sento niente, non sento niente.
Si sente, si sente.
Andiamo, non partiamo dentro.
Allora,
le 15:30, abbiamo soltanto una vera.
Per tutte le cose che dobbiamo dire, allora io non riesco. Allora, siamo come se fossimo a Kabul praticamente. Sì, Daniele ci sta dicendo come far funzionare questo mixer esplosivo che si trova davanti a noi pieno di bottoni. Allora, io volevo solo che c'è che palle, ma
no, andiamo veloce.
E dai, allora che devi dire? Dai.
Ah, tu dovevi dire dille, che questa sigla, cioè una sigla, questa canzone scema che abbiamo sentito prima, che non manco sentiva, perché non sentivo niente. Che era sta canzone? Ognuno cosa,
allora questa
distrugge la
vabbè, no, dai, non mi stai umiliando.
Everyone destroy the thing love. Come cacchio?
Quello praticamente la traduzione è: ogni uomo uccide ciò che ama.
E di chi è questa canzone?
È una canzone cantata da questa cantante tedesca che si chiama Ingrid Schmidt. Aspetta,
Schmidt.
Sarebbe Ingrid Caven, però è Schmidt. Ed è stata una moglie anche di Fassbinder negli anni 70.
Wow, sì. Che bel Debrest, uno dei miei tre film preferiti, insieme all'Ultima Tempesta di Greenway e al Casanova di Federico Fellini.
E vedi, io non faccio citazioni a
caso. Paolino ha fatto... Bene, molto bene.
Ti piacciono anche a te, Paolino?
A chi non piacerebbero,
certo,
scusa.
Assolutamente.
Comunque, cioè a chi delle persone alte, intendo. Tu sei alto, vero Paolino?
Eh sì, molto alto. Sì. Metro...
E alto dentro, intendevo. E anche alto fuori.
Sì.
Io invece sono solo alto dentro.
Un bel romanzo di...
Un bel romanzo
Martin
di...
Schitzer. Il ritorno di Casanova.
Il ritorno di Casanova.
Ormai vecchio, Casanova si deve travestire per andare a letto con una fanciulla che non lo guarda neanche, perché lui è talmente brutto, talmente vecchio. Si traveste da giovane...
Io dico che ho 26 anni.
Per scoparsi la donna di un altro.
Bene, bene, bene.
Di notte fa questo.
Certo, nottetempo, casa
e lì
per
c'è
casa.
Tutto il conflitto tra questo Casanova che ormai si sente ancora giovane dentro, però è talmente brutto fuori che deve trovare... No, non guardo te, guardavo...
Comunque... No, perché in realtà sono tanto carino.
Volevo farti una domanda,
sì?
Il Palasciano.
Sì, che bello, le domande, che bello!
Quali romanzi o quali libri hai letto sulla tavola del cesso? E io mi rifaccio a Joyce, no?
Aspetta, ma intendi dire romanzi che parlano della tavola del cesso?
No, tu che hai letto romanzi...
Ah, ma io leggo spesso. Ma
quale romanzo? Ma perché sei stitico?
No, ma perché uno legge dappertutto, ha letto...
Però tu hai detto la tavola, quindi si chiude la tavola e ci si siede sopra.
No, io mai fatto...
Durante...
No,
cacando. O aspettando di cacare.
Aspettando... poi cercavo una cosa, una rima in che si chiama Godot.
C'è Carmelo Bene che dice di aver letto
Capolavoro. Aspettando Copros, che ne so, in greco.
C'è Carmelo Bene che dice che ha letto grandi capolavori sulla tavola.
Ti posso dire cosa
cesso.
Sto leggendo adesso? Sto leggendo Potere e Salvezza di Jan Hassman.
Sul cesso?
Sempre.
Mentre caghi?
Sì, sì, che parla di come la religione e la politica sono intrecciate, nel senso che non è che prima è venuta... la religione e poi la politica, che ne ha derivato alcune istanze morali, eccetera. Ma invece è la religione che si è plasmata sopra la politica. Questa sarebbe l'assioma di Hassman, che è Hassman in tedesco, ma non significa che sia un uomo da culo in inglese.
Certo,
pensa che in Primavera Nera Henry Miller,
sì,
che Primavera Nera fa parte della trilogia, della prima trilogia
della città di K.
No, già del Tropico del Cancro, Tropico del Capricorno e Primavera Nera. Dove parla dei capolavori che ha letto sulla tavola del cesso. Anche Carmelo Bene.
Ma mi pare una strunzata, scusa, io leggo dappertutto.
Tu leggi. Però sulla tavola del cesso, aspettando una cacata, come se i libri fossero una cacata del...
No, ma io il libro lo comincio a leggere a letto la sera. Poi la mattina mentre cago continuo a leggere.
Perché non sei stitico, perché soffri di diarrea.
Vado in cucina, posso... e continuo a leggere sul divano, no, mentre mia madre
una cosa
cucina.
Che mi ha sempre stupito di... Ma...
Tu l'unico anche... posto in cui non leggo lo studio,
scusami,
dove scrivo
molte
soltanto.
Famiglie cristiane stanno nel tuo cesso. Però.
No, non ci stanno più.
Ah, non ci stanno più.
Ah, la vita,
proprio.
Ma sai, mia madre pensa che no, non si più. È vero, mi hai ricordato che sono anni che non siamo più abbonati a famiglia cristiana.
Non siete più abbonati a famiglia cristiana.
Però il messaggero di Sant'Antonio sì.
Quello che no.
Quando arriva poi la cosa di Radio Maria, io la piglio e la censuro. Straccio tutte cose.
No.
Tranne se c'è qualche immaginetta carina, la ritaglio e la nascondo fra le cose di mia madre.
Immaginetta di
Dio. Che bella Gesù, che bella Madonna. Però il resto lo butto, perché capito? È il male.
Vabbè, facciamo la sigla Basta col Vaticano.
Questa è molto carina, vorrei tanto che l'avessi inventata tu.
No, non l'ho inventata io.
Vabbè, comunque sono cose che girano. A proposito, ma c'è stato per caso qualche Gay Pride ultimamente?
Sì, mi sembra che sabato c'è stato un Gay Pride, ci sono state due manifestazioni, un Gay Pride e un Copyleft Pride.
Se io non ho capito niente, a parte non sono manco andato.
No, c'è stato molto casino per l'estate.
Io stavo a Galassia Gutenberg per Carrino, io adoro Carrino.
Un traditore.
Ma Carrino. Io già mi ero perso all'Alcali la sua rappresentazione della versione dell'acqua. Come faceva a non andare?
Ma si tratta di essere solidali.
Trovate il resoconto di quella cosa, di questa presentazione, il mio blog Pallasciania Splinter.com. Sì, comunque andiamo avanti, non perdiamo tempo.
La pubblicità, spot.
Ma sì, è il blog più bello della rete mondiale. Pensa che è l'unico blog al mondo dove tutti i titoli dei post sono endecasillabi.
Eppure belli.
Sì.
E poi credo che sia il blog al mondo con più apax in assoluto. Perché in ogni post mi invento una parola. Benissimo, per esempio ultimamente ho inventato cacopticato.
E che cosa significa? Forse
una cosa, significa una cosa che non hai guardato bene. Hai cacopticato, hai guardato male.
Qualcosa a che vedere con la cacania?
No, con cacos e opticon in greco. Andiamo avanti, non perdiamo tempo. Dobbiamo leggere qualcosa di carino, poesia, narrativa. Allora, cose non mie anche, mi raccomando.
Che cose non tue? Andiamo con Edoardo. Pure tu ti sei imbrugliato, in mezzo a un brogli e sta imbrugliato, e sta vita imbriacata, e chi imbriaca rimbriacuno, con pensiero arrabugliato. Che chi sta, chi sa arravoglia, e chi aspetta che se ci brogli, ave voglia, aspetta prima fosse a tempo antica, a matassa si sbrugliava, perché prima chi uscitata ti sapeva arrabugliare. Ma si scendono le mattine tutte quante, e un broglione non lo vira. Non lo trovo, sta miscata in mezzo a un broglierà imbrugliato.
Bravissimo,
ma sai, mi sto innamorando. Guarda, se non fosse così accademico ci farei un pensierino.
Questa è stata proprio una minaccia.
Aspetta, ma che sto dicendo? Ma io ho fondato l'Accademia Pallasciania, è più accademico di me che ci sta.
Certo.
No, aspetta, io sono accademico di nulla accademia.
Questo è Giordano Bruno, caro Pallasciano.
E sono anche triste nell'ilarità.
È sempre Giordano Bruno.
Vabbè. E ho anche ammazzato un prete e sono scappato in Svizzera. No, aspetta, questo no.
Io sono nel minimo e nel massimo, sempre Giordano Bruno.
Mio Dio. Bene, stavo dicendo qualcosa di importantissimo. Bene. Allora andiamo avanti. Che dobbiamo leggere?
Allora, io ho portato un altro contributo.
Sì.
E sempre tratto da Marco Pallasciano. Questa in realtà è una traduzione tua.
Sì. Nel 94 Mimì si è messa a tradurre, poi non ho tradotto più niente praticamente. Ah no, ultimamente ho tradotto le cose provenzali, che il professor Franco mi voleva uccidere perché mi sono permesso di fare delle cosine un po' tipo... Invece di in quel soggiorno, siccome c'era questa scena del gatto rosso, sai, quello là, la conosci? La conosci? No, tu la conosci sicuramente, Paolino. Il gatto rosso, no, quella di Guglielmo da Guidania. Che a un certo punto questo si finge pellegrino muto, sono sordo muto addirittura, e va da queste due tizie e queste se lo portano in casa, che poi diventeranno le boccacce, no? E queste se lo scoprono in tutte le maniere, lui approfitta fingendosi muto e poi la storia continua. Comunque, per esempio, a un certo punto ci sta il sintagma a quel soggiorno e l'ho tradotto in quel set porno. Questo mi voleva uccidere, facevo bene. Comunque, andando avanti, cose più serie, cosa volevi farci leggere?
Ho portato tra le mie cose che per la puntata di oggi senza tema questa poesia tradotta da Marco Pallasciano, tanto per cambiare, nella raccolta 18 traduzioni di poesie d'amore oscuro.
Al 94.
Ed era, questo è il 94, sì. Infatti questo era WordStar.
Eh?
Era WordStar.
No, questo è già Word, vedi?
No, non è possibile.
Word.
Allora, questa è La morte degli amanti di Charles Baudelaire. Da I fiori.
Angelo, pensate, anche lui
Carmine.
È poeta. E niente, stiamo per leggere un pezzettino di Baudelaire, se vuoi prendere una sedia. Leggo questo allora, La morte degli amanti.
Sì. Però lirico.
Come lirico? Che significa lirico? Così? Ma per favore.
Non godere subito però, godi dopo.
Avremo dei giacigli colmi d'odori lievi, dei divani profondi come tombe. E strani fiori sopra mensole, schiusi per noi due sotto i cieli più belli. Divampando nella gara e dei loro ultimi ardori, il tuo cuore ed il mio, due grandi fiamme, rifletteranno il duplice splendore di sé nei nostri spiriti, questi specchi gemelli. Una sera d'arcani rosazzurri, evolveremo un unico chiarore, lungo singulto, gravido di addii. Più tardi un angelo aprirà le porte e gioioso e fedele tornerà a rianimare questi specchi scuri di fumo e queste fiamme morte.
Era abbastanza
analitico.
Propongo una lettura anche di Baldari, che io leggerei la stessa poesia anche con Baldari.
Ma questa è alla maniera di Carmelo Bene, no?
Questa è, sì,
è alla maniera di Carmelo Bene.
Sì.
Ma no, un Carmelino, un diciamo Carmelino.
A me sembrava più Alberto Angela.
Scusa, Albert, Carmelo Bene avrebbe fatto più o meno... Avremmo dei giacigli colmi da rilievi, dei divani profondi come tombe, e strani, figuri sopra mensole, schiusi per noi due sotto i cieli più belli. Capito? Una cosa più carmelitana.
Baldari, tu non le...
Divampando nella gara dei loro ultimi ardori, il tuo cuore ed il mio, due grandi fiamme, rifletteranno il duplice splendore di sé nei nostri spiriti. Questi specchi gemelli.
Non t'acconci più, tu più non muovi, se torna maggio, se torna primavera. Per te non torna amore giammai eterno.
Ma senti, ma vorresti fare le prossime puntate con me proprio fisso? Abbiamo trovato una stella.
Paolo è una grande voce, è un grande diaframma. Paolo.
Abbiamo scoperto una stella. E chi la cerca più a Luca? Mo ci do il ben servito.
La mia poesia, voi.
Ce l'hai qua?
No, l'ho a memoria.
Wow! Paolino ci legge a memoria una sua poesia.
La leggo dentro.
Che si intitola?
Ma van passe l'amore, i raggi roggi. Ma dolce il tuo ricordo ancor che illuminasti i pianti sui miei panni, ancor paranni, ancor me caro accorarmi. Ma van passe l'amore, i raggi roggi, poiché ho freddo. Ma dolce il tuo ricordo ancor che illuminasti i pianti sui miei panni, ancor paranni, ancor me caro accorarmi. Ma van passe l'amore, il cielo, i raggi roggi, ma van passe l'amore coi suoi danni.
Ti amo. Ma è carino, voglio dire, cioè tutto questo ritmo, questa musica, questo postmodernismo, carino, molto carino. Non ho capito cosa significa tutto questo, aspetta, che tu mi avvampi con i raggi roggi, quindi una cosa d'amore tutta bellina, insomma.
Ma è dolce il tuo ricordo ancora che illuminasti i pianti sui miei panni.
Bene, bene, notare questo intersecarsi in decasillabi tronchi.
In linea folli di per lecito, par ghiaccio, par cogito, par verno,
questo ritmo continuo, questo... È un ritmo continuo, no? Sono in decasillabi spezzate che si attaccano l'uno all'altro e... Molto interessante, non come me che ormai sono fissato solo con il decasillabo sano. Comunque andiamo avanti. Caro, visto che io non ho portato niente, per fortuna abbiamo Paolino che aggiunge, e Carmine soprattutto che ha programmato qualcosa che MP3, non so io,
sì,
però.
Qualche MP3, qualche musica.
No, che palle, alta musica.
So, però solo parlato.
Vabbè, comunque.
Siete così...
Ma no, i nostri spettatori sono aspettatori.
E aspettatori che aspettano un po' di musica.
No, mescolato ascoltatori con spettatori, ovviamente. Sono abituati che noi parliamo sempre, quindi ma se no, tu ci metti troppa musica si disorientano.
Ma secondo te un tuo spettatore aspetta fino alla fine della puntata?
Sì. Soprattutto io aspetto fino alla fine della puntata.
Va bene.
Comunque.
Vorrei sapere una cosa.
Io vorrei sapere un'altra cosa. Ah, dimmi.
No, perché hai scelto questa poesia a quel
poesia?
Tempo di Charles Baudelaire? Perché è
non
un
me
po'
ricordo proprio.
Particolare, no?
Non lo so, mi piaceva.
Tra tutte, peraltro, qui c'è anche... ecco,
sì, la maggior parte è una poesia
d'amore
omosessuale.
Sì.
Che ne abbiamo letta qualcuna anche nella famosa puntata su poesia sacra e profana, sai? Che il sacro sembra omosessuale e profano nel Vaticano. Comunque... Sì, qua ci hanno fratto tutti i sonetti dell'amore oscuro di Garcia Lorca.
Ah, di Cavafis.
Di Cavafis, due cavatine. E qualcosina di Shakespeare.
Leggi Cavafis.
E un cadullo.
Leggi Cavafis.
No, mi è venuta una cagata. Non so se è Cavafis Cavafis che faceva un po' cagare o sono io che l'ho tradotto una cagata. Comunque, non lo so, non mi piace. Ma non lo so, se volete lo leggo, però non mi ispira tanto. Mi devi implorare. Non mi implora, andiamo avanti. Bene Carmine, che stavi dicendo? Ma vogliamo salutare il nostro nuovo ospite, perché qua si sta affollando, cioè di solito non abbiamo un cane e non so chi appigliarmi. E qua abbiamo un altro. Chi sei tu? Dici tu.
Il migliore amico del cane.
Mio Dio. Si chiama Angelo, pensate.
È un bellissimo nome.
Sei venuto a trovarci così per caso, per premeditazione? Hai portato qualcosa? Che ne so?
No, non ho portato niente a parte.
Meglio, così facciamo tutto noi.
Il giardino dei Finzi Contini, cioè nella borsa.
Il giardino dei Finzi Contini.
Possiamo leggere il giardino dei Finzi Contini.
Non lo so, ma così mi fa pensare che quelli che si ascoltano penseranno, oddio che palle. Non lo so, sai così. È
vabbè, facciamo il giardino dei Finti Contini.
Lo sai che circola questa cosa, il giardino dei Finti Pompini, che secondo me. No, c'è questo libro orrendo, no? Di tutti gli strafalcioni che la gente fa in libreria, ma secondo me sono falsi, non è
che
possibile.
Poi diventano titoli, cioè, di film porno.
Ma vi sembra normale che uno va in libreria e dice mi date il giardino dei Finti Pompini? Se la sono inventata, non ci credo. Questi compilano questi libri così. Io vorrei un libro fatto con sincerità, con le cose vere, ma come si fa? Ma ti pare che uno va a dire Finti Pompini? Almeno che era un psicopatico.
La bocca sollevò dal sesso casto.
Dal sesso casto?
La bocca sollevata dal fiero caga.
Dal fiero caga. Questo. Sì, va bene. Malizioso Polino. Sì, siamo in diretta anche se credo che non ci sia manco uno spettatore. Va, Carmine, diciamo qualcosa di meraviglioso. C'è una cosa nel naso.
Zero utenti, insomma.
Carmine, c'è una cosa nel naso. Carmine, c'è una cosa nel naso. Toglila, che schifo. Ah no, era un pipistrello.
Il naso di allora, Marco, Carmine.
Che volevo dire? Non so, ascoltatori? Ci sentite? Volete, volete una sigla musicale o? Uno.
Ci sono stati tre.
Che sono i pick listeners?
Esseri umani.
Coloro che si ascoltano con un picco. Il picco di il picco di ascolti, quello che abbiamo avuto, poi si è soffuiuto. Chissà per colpa di chi? Mia, di Carmine, di Polino, di Angelo. Forse Angelo no, perché è appena arrivato. Carino quello là in fondo. Bene, allora, se tu non dici niente, dico io qualcosa. E dico... Ah, se io avessi le rime a sprecchiocce, quale si converrebbe al tristo buco sopra il qual pontan tutte le altre rocce? Io premerei di mio concetto il suco più pienamente, ma perché io non labbo e non senza pena a dicermi conduco che non è impresa da pigliare a gabbo di scriver fondo a tutto l'universo nella lingua che chiami mamma o babbo. Ma quelle donne aiutino il mio verso, che aiutaro Anfione a chiuder tebe, sì che dal fatto il dir non sia diverso. Oh, soprattutto mal creata plebe, bla 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 bla. Questo è l'inizio del canto 32esimo, 31esimo dell'inferno. 31esimo, sì.
Lo giorno se ne andava e l'aria Bruno toglieva gli animali che sono in terra dalle fatiche loro.
Secondo
io
sono
uno, ma pare chiama a sostenere la guerra, sì del cammino,
e sì della pietà, che sosterrà la mente che non erra.
O muse, alto ingegno, ormai umanitate, o mente che scrivesse ciò che vidi, qui si parrà la tua nobilitate. Ricominciai, poeta, che mi gridi. Guarda la mia virtù se l'è possente prima che all'alto passo tu mi fidi. Tu dici che di Silvio il parente.
No, è pubblicità elettorale, di Silvio il parente.
Corruttibile ancora.
Corruttibile ancora.
Corruttibilmente.
No, poi ci accusano che diciamo che Silvio è corruttibile,
siamo
è tutta la razza
lezione.
Sua.
Fa.
Che fu dell'alma Roma e di suo impero nell'impireo c'è il per padre eletto.
Eletto. Guarda, ci siamo rovinati, qua ci censurano.
Credi io che credette, che credesse. Che
ah, questo è il canto tredicesimo,
da quei
bronchi.
Da gente che per noi si nascondesse. Lo disse il maestro, se tu tronchi qualche fraschetta ad una d'este piante.
Perché piange?
Di pensier che hai.
Virgilio se ne fotte, dice, ah, se tu tronchi questo, qualche... è l'esperimento scientifico. E quell'altro che dice, ah, perché mi sciarpe?
Anima fui. Loro siamo fatti sterpi, ben dovrebbe essere la tua mano, pia se state fossimo anime di sé.
Qui hai toccato un punto dolente, perché anime fumo e orso ne siamo fatti sterpi. E effettivamente la mia anima è ridotta a uno sterpo, perché ho avuto delle grosse delusioni amicali in questo ultimo periodo.
Sì,
ma non ne parliamo proprio.
A proposito di Amicarium.
Giuda, Caino, queste cose qua.
Questo va bene, è del 2007, proprio una cosa vecchia.
Che cos'è?
Qualcuno più recente non c'è.
No, non c'è. L'amicarium, lo sanno già cos'è l'amicarium, che io metto i punti agli amichetti e poi alla fine dell'anno faccio un regalino. Questo è il 2006, questo è il 2007.
Quindi amicali, quindi non possiamo dire Guido, io vorrei che tu l'apo ed io fossimo presi per incantamento.
Che si azzecca?
Perché amicale, no? L'amicizia. Tu hai avuto problemi, l'amicizia Guido.
Vabbè, Guido è uno dei miei pochi amici veramente che resistono da... Tu lo conosci,
Guido Cavalcanti?
No, Guido Mandaglio, mio amico fagottista.
Però...
è una santa persona. Sì.
Quindi con lui non puoi fare il viaggetto.
A proposito, ieri mi aveva invitato, c'era un concerto che faceva in una chiesetta qui a Napoli, suonavano la quinta di Schubert.
Addirittura?
Sì, e io non ci sono andato perché stavo troppo triste e disperato, era con la diarrea, vabbè, lasciamo perdere. Carmine,
che... male che non ci sei andato.
Insomma, sto amicarium, che dobbiamo leggere qua? No,
dobbiamo fare una pausa.
Facciamo una pausa? Sì, facciamo una pausa. Un po' di musichetta. Mio Dio.
Ecco. Tololo.
Allora, cari aspettatori, aspettate un momento che mo parte sta musichetta. Che cos'è? Che cos'è? Dai, che dimmi, Carmine, che cos'è?
Giuni Russo.
Giuni Russo.
Poi andiamo. Si racchia. Beh, non potremmo fare altrimenti.
Stacco il microfono, sì. Thank you.
campagna, ma più bello è o mar, sto mar malinconico da sera, a mezzanotte Napoli me pare, dinta l'oscurità na fata nera, passa una varga, suona una campana, cagna una voce in coppo mandolino, ehi canto bella mia che stai lontana, te voglio bene, non te voglio dire. Each man cares a thing he loves, each man cares a thing he loves, la da da. Each man cares a thing he loves, each man cares a thing he loves, la la la, la 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 la. Some do it with a bitter look, some with a flattering word, the coward does it with a kiss.
Torniamo in diretta.
Io vorrei capire che significa improvvisare alla mano.
No, niente, stavo domandando a Polito, sì, ma sì, che suona il pianoforte, ha detto. Ma lo suoni come lo suono io, cioè che non ho mai studiato, e però suono tipo il pianista dell'oceano, e però non so suonare il jazz, o lo suoni che sei andato al conservatorio, dal maestro, eccetera.
No, ho avuto un maestro, poi l'ho lasciato, mi lasciò anche lui.
Ti ha lasciato anche lui, in che senso? Stavate insieme?
Pezzi, no.
Ah, no, in quel senso.
Insomma, è stata proprio una cosa
che lui... Che fai, tu sei l'unico etero qua dentro, insomma.
Cosa?
Sei l'unico etero qua dentro.
Sono etero.
Tu sei bisessuale, non mi ricordo. No, lo etero.
Non ricordo di avertelo detto.
No, sta scritto qualche parte su internet. Comunque, che volevo dire?
La vecchia figa, insomma.
Insomma, che suoni al pianoforte, Paolino?
Adesso sto suonando il secondo preludio di Bach, che facevo un ben temprano, sto studiando.
Alla faccia. Ma quindi hai studiato per benino con maestro e senza maestro? E che questa cosa non so fare. Io non so leggere la musica.
Questo è un problema.
La so solo scrivere, non sto scherzando. Io scrivo la musica sul computer. Se avessi il programma sul computer, perché mo so degli anni che non ce l'ho. Anzi, se qualcuno mi procura una bella copia pirata, che ne so, di Finale, di Cakewalk, ultima versione, grazie. Vi sarei molto grato. Questi amici caini che non mi fanno. Secondo te ho ricevuto un regalo di compleanno quest'anno? Sì, ma solo da Rosa, da te e da pochi altri letti. La maggior parte dei miei amici sono tirchi. E poi quando io faccio loro i regali, vabbè, lascia l'altro. Ti dicevi, caro coso Angelo.
Come fai a scrivere?
Come faccio a scrivere?
Senza leggere.
No, a scrivere è facile, tu metti le note, insomma.
E vabbè, poi come le leggi?
No, la so che non la metto. Il problema è che su pianoforte.
Ma sei lento a leggere.
Ma lento è dir poco, cioè. Cioè, sono presente le tartarughe di.
La conosci,
di Saint-Saëns. Sai,
però, scusami,
sai senza le tartarughe, il carnevale degli animali, c'è questo pezzo che per rappresentare le tartarughe ha preso il can-can, che di solito si fa e l'ha fatto un rallentatore per rappresentare le tartarughe, molto carino, anche tenero, mi commuovo quando lo sento. Comunque, stavamo dicendo
il paradosso di Zenone, che ne pensi? Il
paradosso di Zenone?
Siamo da parlare di tartarughe.
Ma credo che è stato smascherato, c'era un inghippo il fatto là, tipo come quando Russell smascherò il fatto degli enzimi che contengono se stessi, è tutto un problema di ordine. Comunque andiamo avanti.
Vabbè, là lo mascherò.
Ah sì, i paradossi, guarda, sembrano ossi duri, ma sono solo dei paradossi, dei paraculi senza osso. Allora, dicevi Carmine?
Niente,
insomma, tu sai, c'hai sto coso in mano da mezz'ora e te lo stai mandrugiando, mi devi dire che cosa ci vuoi fare.
Abbiamo già letto tutto.
Non questo librettino,
anche perché
la Sestina.
Qua non ci sta niente da leggere.
Che cosa?
Perché ci sono schemi su schemi, guarda che
ma quando mai? Stanno in poesie, sonetto, altri testi del 2007.
Sì, infatti, stavo leggendo, aspetta, una poesia molto bella.
Stress.
Che però voi parlando mi distraete e non riesco più a tenere l'indice tra i... Aspetta, questa qui. Queste sono un po'.
Che
cos'è? Ma queste te le ricordo. Ah, il gatto rosso, abbiamo parlato prima.
Sì, sì. Ah, se vuoi la leggo.
Quella che hai detto prima, il passaggio.
Tra l'altro, io l'avevo già letta qui in trasmissione, ma purtroppo la puntata non si è registrata perché un cretino fece saltare un cavo e si perse tutta la registrazione. Un disastro!
Ah, quindi sono registrate le puntate?
Sì, sono.
Nel mio blog,
si possono scaricare.
Ma anche il download.
Certo.
Sì, sono in
se voi tagliamo la parte. Se vuoi tagliamo la parte in cui dico che sei bisessuale.
Meno male che non abbiamo detto il cognome.
Allora, andiamo a vedere questa graziosa poesia, che come ti stavo dicendo l'altra volta è quella del tizio che si finge pellegrino e va in...
No, leggi la Sestina, Marco, non c'è buffa la palla.
Zitto! Questo tizio, questo è il di Guglielmo da Aquitania, no? Guglielmo non da Aquitania, che è il primo dei poeti provenzali. Siamo alle origini della letteratura europea moderna, che è qua mica Bruscolini, capito?
Sì.
Ecco, e niente, questo si finge pellegrino e se ne va da queste due tizie e se le scopo alla bella è meglio, ah, perché pensano che sia muto, no? Come ho detto prima, poi Boccaccio ci fa una novella simile sopra, e questo tema, e niente, poi questo a un certo punto dicono: sorella, ma se questo ci inganna è finto muto, dobbiamo mettere alla prova, e fanno venire il gatto rosso, il loro gattone, e lo buttano addosso, per, così lo graffia tutto quanto, e scusa, scusa, corrisponde al telefono e dire che stiamo in trasmissione, e dice... dicono, vediamo se questo col gatto che lo graffia, col gatto che lo graffia, urla, dice qualche bestemmia. E invece no, questo, sto zitto, sopporta tutto. E quindi loro dicono, bene, bene, è veramente buono. E continuano a scovare per altri giorni, finché questo non ce la fa più. E niente, questo verse, che si intitola Farai un verse post mi sonneglie, cioè farò un verse visto che sto assonnato, che poi ho tradotto Fabio perché per, no, perché poi l'ho tradotto con il ritmo originario, una cosa rocambolesca con il ritmo originario e cercando di conservare il più possibile il suono delle parole originali, e quindi è un casino. Il ritmo originario in provenzale è taratata 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 e così via, capito? È un po' difficile da rendere in italiano, devo fare salti mortali, quindi a un certo punto per esempio ho chiamato Fabio il verse è un tipo di componimento, no?
Aspetta, di che anno è?
Doppio quinari, degli anni mille qualcosa, sì, doppio quinari e anche quinari secondo. La traduzione è del del 2006, circa mille anni dopo che è stato scritto. Sì, questo è del 1100, fine del 1100 o fine del 1000, 1086, una cosa del genere. Siete voi provenzalisti.
Pronti all'eternità.
Paolino!
Di Arpaia.
Manco Paolino, mi pare che sia del 1080, una cosa del genere. Non vorrei sconfondermi. Comunque, adesso ve lo leggerò e capirete tutto, spero. La storia comincia con questo che lui stesso che sta narrando questa cosa e si pone il dubbio. È meglio un cavaliere, cioè una dama è meglio che vada con un cavaliere o con un monaco? E qui c'è una famosa disputa su questo fatto, che dicevano, alcuni dicevano è meglio con un monaco, meglio con un cavaliere, ognuno tirava l'acqua sul mulino. E qui dice per esempio, se va con un monaco è un peccato mortale, con un cavaliere invece no, perché il cavaliere è leale. Qua, là. E qui adesso vi leggo questo grazioso questo verse. Carmen, tu leggi tutti i titoletti, questi qua in corsivo, sì?
Sì, bene. Praticamente
sono una quindicina di pezzettini. Poi si conclude con il famoso congedo solito di questo tipo di componimenti, in cui si rivolge al giullario o alla canzone, dicendo alla canzone vai da lei, oppure dicendo al giullario porta questa canzone a chi lo...
Sono strofe queste, sì?
Sì, sono strofe di... cos'erano? De Casillab? In originale? Ma cioè io so qualche lettera, io sono l'unico non prenderà una laurea perché mi sono sfastidiato, e voi che invece siete laureandi, non lo sapete.
Se mi dà il testo originale, ve lo ritrovo.
Fa taratatatatatata, è un De Casillab.
No, sono doppie esasillabe.
Sono doppie esasillabe, vabbè, prendiamo per buono questo.
Vabbè, se ci sente un guarda, se mi sente il professore, faccio una figura proprio
barbina. Rendiamo un po' più leggera questa cosa.
Basta, leggiamo e buonanotte.
Basta. Primo. Prologo.
Non dire primo prologo, dici solo i titoletti.
Prima, no.
Senza primo, senza secondo.
Prologo.
Farò un fablio che sto assonnato e men vo e sto vessoleggiato. Dame esso tir qual ve in cui usato e il mal consiglio. Quelle ch'amor di cavaliere volgon malpiglio.
È meglio amare un cavaliere o un chierico?
Dama non fa morta al peccato se un cavaliere leale è il suo amato, ma s'ama un frate o un corporato, in torto è, per legge avria d'ardersi in un auto da fe.
Il cavaliere va in pellegrinaggio.
Oltre in Alvernia e Limosino, sol me n'andai in Saio Tapino. La moglie è là di Don Guarino e Don Bernardo. Mi salutar modeste in nome di San Leonardo.
Le dame hanno una buona impressione.
Nel suo dialetto una mi fa: Don Pellegrin, Dio salvia! Lei d'estrazione buona sarà a mia veduta, ma troppo andar vediam pel mondo gente battuta.
Il cavaliere si finge muto.
Udrete or che replicai, mai dissi lor né ai né bai, né ferro legno menzionai. Ma spieghiamo, il ferro e legno sarebbe che i pellegrini andavano a portare i ceppi in cui erano stati imprigionati, no? A San Leonardo, che era il patrono.
Ti sei scordato di mettere la diesi, Marco, questo non è detto.
Dove sta?
Menzionai.
No, né ferro le, gno menzionai. Vedi questo puntino che spezza il legno? A me non mi si coglie in fallo. Io colgo il fallo degli altri, ma il mio non lo coglie nessuno, che tristezza. Allora.
Vabbè, sarà tu che sei passivo.
Ma che schifo! No, in realtà sono versatile. Udrete or che replicai, mai dissi lor né ai ne bai, né ferrolegno menzionai, ma questo sono. Babarriol, babarriol, babarriol.
Agnese fiuta l'occasione.
So so, l'Agnese all'ermesenda. Trovato abbiamo, né altro s'attenda. P'amore Dio, metta qui tenda, che è mutonato, e mai da lui il nostro intento sarà svelato.
Il cavaliere è calorosamente accolto.
Mi prese sotto il suo mantello, una in sua stanza un focherello, sappiatemi, portò, e bello, e buono seppi il fuoco e scaldai, me volentieri ai grossi ceppi.
Uno spuntino.
Pollo a mangiar dato mi fue, nebbi sappiate più di due, né cuoco né maestranze sue, sol noi tre in casa, sera, e fu il pan bianco e il vin buono e il pepe a spasa.
Il dubbio di Ermesenda.
So so, e se chi stomma c'inganna e a voce a noi asconnanganna, il nostro gatto rosso e annanna va alla scetà. Segli in qualcosa a mente e subito o fa parlare.
Agnese porta il gatto.
L'Agnese andò e prese il bestione. Ed era grande, gran baffone. E com'io fra noi ne ebbi visione. Ai, che spavento! Per poco non persi la forza e l'ardimento.
A culo nudo.
Quando finito emmo il pranzetto, mi dispogliai per l'or di letto, misermi dietro il maladetto gatto fellone, una melbutta dalle reni fino al tallone.
La flagellazione.
Vien per la coda all'entrasatto, tirato un dei mescoria il gatto. 100 e più piaghe m'hanno fatto a quel momento, ma non m'avrebbe smosso manco il mio ammazzamento.
Le dame si ritengono soddisfatte del test.
So so, l'Agnese all'ermesenda, muto è costui, ciò ben si intenda. So so, che al bagno or noi s'attenda ed al soggiorno. 8 e ancor più giorni restai in quel set porno.
Bilancio dell'impresa.
Quanto fottei, esse udrete or, 188 volte ancor. Che un altro po' rompo le corregge il mio arnese, né posso dir che malattie grandi ne ho prese.
Al giullare.
Monette, tu andrai dritto al mattino col mio fabliò nel borsellino di Don Bernardo e Don Guarino dalla consorte, e di lor che dian per mio amore al gatto morte. Che stress.
Ti è piaciuta la traduzione? Paulino, tu che sei un accademico, l'ho tradotta bene,
Bene, ottima.
Grazie, grazie, lo dice lui. Guarda, mi fido del parere suo, perché lui è un gran criticone. E quindi...
Grazie per non fidarti
di me. Ma chi è che sta bevendo tutta l'acqua? Sta finendo? Io, non è possibile. Mamma mia, quando vuoi il potomaggio fatto?
Bene, caro, andiamo avanti. Che vogliamo dire? Che vogliamo fare?
Beh, senza tema.
Ti ricordi, Carmine, le mie variazioni fuori tema? Quel componimento sinfonico per archi che io usavo come, come intervallo quando leggevo le mie poesie nei localini del 95-96, lo usavo la tastiera, proprio la tastiera mezzo scassata. L'ho usato Zuccherino per fare un po' di studio pianofortistico. Beh, andiamo avanti. Ma che altro hai portato? Ma sempre Palasciano, la traduzione di Palasciano, basta. Oh mio Dio.
Tanto santo. Citato.
Tanto citato e tanto onesto pare. Ragazzi, voi lo conoscete?
No.
Non conoscete Enzo Fileno Carabba? Porca la miseria. Questo è uno dei libri che hanno contribuito più massicciamente alla mia formazione quando ero giovane, diciamo. Questo lo lessi tipo nel 92, credo, nel 91-92.
Sì, questo è del 92.
Sì. Esattamente, appena uscì. Lui è un vincitore del premio Calvino,
dove io sono andato in finale 3 volte.
E niente. E quindi trovai questo libro molto carino e me lo lessi. Che fai l'orecchia libri? Carmine, fai l'orecchia libri! Non si fa, è peccato mortale. Non lo sai che in India, se tu prendi un libro e lo butti così di peso, è peccato mortale per gli indiani. È come dare un calcio a una vacca. Madonna, vabbè, comunque questo libro parla di è una, tutta un'avventura stranissima. Vogliamo leggere una parte così direttamente per dare idea allo stile che poi mi ha anche influenzato all'epoca.
Aspetta, ma non abbiamo detto che libro è?
È Jacob Pesciolini. Sì, che fra l'altro c'è un errore sulla copertina, storico. Se andate a vedere, sta scritto pure su Wikipedia. C'è un errore sulla copertina, hanno scritto Jacob con la C, mentre all'interno è con la K. Sì. E quindi, sai, questi tipo il gronchi rosa, queste cose qua. Comunque io trovo sempre questo libro sulle bancarelle di Napoli, perché Napoli è proprio un porto di mare dove arrivano tutti i libri del mondo, dimenticati, rimemorati. E riprendo, ho trovato varie copie di questo, non solo a Napoli ma pure a Roma, e l'ho regalato ai miei amici, perché bisogna diffondere. Cioè non lo conosce nessuno, Carabba, eppure è così interessante.
Non ha fatto più niente dopo.
No, no, ha fatto vari altri libri, racconti, antologie. Però questo è quello che mi è piaciuto sempre di più e mi è rimasto nel cuore proprio. Fra l'altro, per la serie autori che nessuno conosce e che dovrebbero conoscere, Moresco. Voi conoscete Moresco? Antonio Moresco? Non lo conoscete?
Fuori capo.
È apparso in televisione l'altra sera, per la prima volta nella vita, c'ha 61 anni. Che non se lo cacca nessuno, tranne quelli là veramente, gli scrittori onesti che sanno riconoscere il genere degli altri, e i critici onesti che... Questo fa pensare che siano pochi i critici onesti e gli scrittori. Sì, lui è amatissimo da Saviano, da Voltolini, dall'Alberti, da Scarpa, ma tutti gli altri sono invidiosi. È un genio. Leggetemi I Canti del Caos, l'ho appena completato. Erano tre volumi in origine, dovevano essere. No, troppo. Merita una puntata a parte tutta per lui. Okay. Guarda, allora, fra l'altro lo presenteremo a Capua, credo, perché sono in contatto con un attore che verrebbe a recitare. Hanno fatto anche uno spettacolo teatrale tratto dal suo libro. Il libro si chiama Canti del Caos. Uscì prima la prima parte, vari anni fa, per un editore, poi per un altro editore la seconda parte, e adesso doveva uscire la terza. Ma lui ha riunito le prime due parti, la terza appena fatta, le prime due le ha rifatte, le ha aggiustate per benino, ed è uscito un unico volume di oltre 1000 pagine da Mondadori. Vedete, Mondadori non sempre è cattivo, non sempre fa cose schifose. Questa volta ha questo merito di aver portato questo genio alla letteratura italiana contemporanea, che secondo me è il più grande scrittore italiano vivente fuori Capua. E quindi, Canti del Caos, indagate.
Torniamo
a Jacopo Pesciolini di Enzo Fileno Carabba. Che vogliamo leggere? Ma devo leggere io o devi leggere tu?
No, leggi.
La voleva leggere lui, però Carmine si è intimidito perché qua siamo tutti grandi e forti lettori. Sì, pure Paolino, abbiamo scoperto che legge molto bene. Perché non lo conosce? Perché hai servito le pile. Lo leggo io allora. Veramente non lo leggo da anni, quindi non so che mi esce fuori, non mi ricordo niente.
Però spieghiamo che cosa è successo.
Sì, Jacob è un bambino che rimane orfano, viene adottato, tutte cose strambalate. E qui è stato adottato dalla signora... Von Volvet, non so se lei, ma sono dei brosciua che l'hanno adottato, non mi ricordo, oddio mio che figura, spero che non mi senta Carabba. Vabbè, e quindi niente, qua c'è questa signora da cui credo abita, che l'ha adottato, spero di ricordarmi bene, che lui va per derubarla perché gli servono i soldi per un suo progetto folle e grandioso, deve scappare, non so cosa, e la vecchia entra per tipo Paperone dei Paperoni, no? Credo sia quello. Entra tipo Paperone, la vecchia, per godersi i suoi soldi. E lei che è sempre stata una dama, di quella tutta chic, sai, Viale del Tramonto, il finale, queste scene qua tutte. Ecco, invece qua, nell'intimità, cosa esce fuori di questa tizia? Ora vediamo, nell'intimità. Varcava l'uscio. Caduta la maschera quotidiana, apparve il ghigno ebete e completamente vuoto che le era proprio. Eccola, in vestaglia, non si sa come, salita sin lassù, nel cuore sanguinante della notte, entrare nella biblioteca. Rivoli di bava e di piscio colavano dal suo corpo struccato. Masticava qualcosa di schifoso tra i denti, marci, forse qualcosa di vivo. Per qualche attimo, ma attimi che si scolpirono per sempre nella memoria di Jacob, la vidi avanzare a quattro zampe. Dalla vestaglia sontuosa uscivano pezzi del suo culo nero di strega. Jacob cercava di rintanarsi di più, ma non sapeva dove, e riuscì solo a schiacciarsi contro la parete. La Von Volvet voleva qualcosa, era chiaro. Si diresse verso quel libro dove si era conficcato il rampino. Intraprese la scalata della muraglia di libri, ansimando e spisciolando. Fu allora che Jacob capì. Era quella la sede del tesoro, i soldi erano proprio nel libro che aveva utilizzato come base per la traversata funambolica. Pum, aveva fatto la pistola, proprio quello.
In quel momento stesso, la guerra fra i cannibali era furibonda. Ora penetravano all'interno della testa, aprendola con le manine, aggrappati, grazie a una salda stretta di cosce, alle rughe degli elefanti imbestialiti. Le zanne cariate dei quali si sgretolavano, le briciole finivano negli occhi e nel naso, sporcavano il mento che già sudava. La morte era il rullo dei tamburi. Finalmente, quando lei ebbe raggiunto il libro e lo ebbe spalancato, Jacob poté constatare che dentro non c'era proprio nulla. La donna vi depose il misero cerchio di una moneta piccola e opaca, dopodiché la tolse via da lì e se la ripigliò, stringendola fra quelle sue braccia. Canticchiava orribilmente. Rinchiuse il libro con mille moine e attenzione materna. Fatto questo, fece per tornare in giù, assai soddisfatta. Spesso è proprio nella piena soddisfazione che affiora con evidenza il lato oscuro degli schifosi. Ciò avvenne. Jacob la vedette beata, e se fino ad allora aveva retto, aveva sopportato il suo volto pubblico e la sua bestialità pisciolosa, ora vedendola beata e a suo modo, un modo ebete, raggiante, non resse più. Allora pianse. Avrei voluto vedervi a voi. Singhiozzava nonostante cercasse di frenarsi. Dall'occhio pesto il sangue cominciò a fluire a fiotti densi, irreparabili. Una volta a terra formicolava vivo, ma non per molto. I tamburi rullavano. La signora si accorse di lui, spalancò gli occhi, smise di canticchiare e fu immediatamente giù. Strillava, annaspava. I tamburi rullavano. Si avvicinava con movimenti infidi, domandava cosa facesse mai lì, diceva anche di come stessero in gran pena per lui, che le doveva dare la mano. Ma Jacob ormai sapeva. Si alzò zoppicante, piangeva, voleva evitare di essere accoppato. Gemette bagnato nel sangue sempre più scuro, lottava per correre via ma non aveva le forze, non riusciva a respirare. I tamburi rullavano. Fuori la città era completamente coperta da pezzi di nani e di insetti che erano scesi dal cielo. Un manto silenzioso. I due gabbiani reali, il terzo e il quarto, volavano insieme stretti stretti a tu per tu verso quella terra mai vista da nessuno, che si ripromettevano di visitare e che si specchiava nell'edificio della tragedia. Ma i tamburi rullavano. Lei alzò le braccia aride, che uscirono di scatto dalle maniche della vestaglia. Di grignola dentatura nera e sporca di rossetto, Jacob cascò, vomitava, la situazione era pessima, ripensava al consiglio della poppona sulla scalinata e non sapeva darsi pace perché gli aveva detto quel modo. La von Volvet gli fu presto sopra, ridendo. A 2 centimetri dal naso di Jacob, la bocca di lei schiumava, stridette, lo afferrò per i capelli infradiciati di sudore e gli scuoteva la testa, ricominciò a canticchiare, strinse il collo inerme e lui la sgozzò senza ritegno. Morì talmente bene che c'era da restarne ammirati. Jacob si guardava le mani imbambolato, stringevano un rampino, non c'era più alcun rumore. Si affacciò fuori e guardò giù. La gora brulastra, la città, i vapori. Insieme ai vapori salivano gli spiriti dei nani morti nella battaglia e delle loro avversarie. E sembrò di vedere anche le anime dei cannibali, piccolissime, uscire scivolando dalla sua testa e unirsi alle altre, entrare nelle colonne di fumo, anche i pachidermi ormai pacificati, portati via da diverse correnti. Tutti si allontanavano l'uno dall'altro e probabilmente si dicevano addio.
È bravino, no, Carabba?
Molto bravo.
Mi ha formato.
Infatti, diamo qualche coordinata per chi se lo volesse comprare, questo libro,
questo libro
che è stato citato in tante puntate.
Non so se l'hanno ristampato, ma comunque, guarda, io sulle bancarelle lo trovo spesso, sì. Almeno a Port Alba, sì, verso il centro più che altro. Anche a Roma, in qualche libreria, che sono quei libri che sono talmente belli che non li ristampano più.
Sì.
E in Audi, comunque, se lo cercate. E in Audi, Enzo Fleno Carabba, Jacopo Pesciolini, di cui una ristampa sarebbe una mano.
Poi l'impresa di questo Jacopo Pesciolini è poi creare.
Lui vuole fare miliardi irrorando l'Antartide con del succo di limone, facendone la granita sì. E rivendendola a tutto il mondo.
Sì.
E niente, poi vedremo se ci riuscirà.
Comunque.
Insomma, ci riuscirà.
Questo romanzo mi è molto formato. Infatti, se qualcuno ha ascoltato la puntata precedente, dove leggevo la descrizione dell'editore mostro, l'atmosfera era un po' simile a questa descrizione di questa vecchia strega, diciamo. C'era questo senso dell'orrido. Mi ha molto impressionato.
Sono, no, nella letteratura ci sono questi personaggi.
Marta, ma invece quella Sestina non ci sta tra le due seghe mentali.
Quale Sestina? La prima, la seconda?
La prima che leggesti la Treves, mor là.
Non lo so.
Si ricorda in che ore c'era.
Qual è il.
Sestina? Ah, è questa, è proprio. Però questa è la versione vecchia. Però per fortuna vostra, guarda caso, ancora in questa cartelletta i testi che ho usato allo spettacolino da Treves del 20 maggio. Intanto manca un quarto d'ora alla fine della trasmissione. Aiuto, aiuto! Poi toccherà a lui, vedi, a Luca, che deve fare l'altro Luca, che deve fare la trasmissione Time Warp. Cari ascoltatori, una trasmissione molto carina che parla di musica del passato. Infatti Time Warp sarebbe il vortice temporale, no? Sì. Quello di, come si chiama? The Rock Horror Picture Show. Come fa la canzone Time Warp? Non ricordo. Una cosa del genere. Vabbè, comunque quella che dice Angelo, la Sestina prima, che io scrissi nel 2006, quando ancora la persona a cui è dedicata, di cui c'è l'anagramma alla fine della Sestina, nell'ultimo verso, non guardare, quando ancora questa persona mi illudeva che mi volesse bene, questo caro amico, che mi ha gettato la maschera e che mi ha detto delle cose molto tristi.
Vediamo qual è questo caro amico.
Si può non volerti bene.
Sì, guarda. No, non ho fatto niente. È una lunga storia, volete che ve la racconto?
No,
è patetica.
No, la prossima puntata, per favore.
No, io voglio la Sestina, fondamentalmente.
Sì, la Sestina.
Facciamo un esempio, io e Paolino, no? Per esempio, adesso non ci conosciamo. Dai, mettilo che Paolino diventiamo amici, così. Perché Marino sta in un periodo, diciamo, che ha bisogno di stimoli nuovi, no? E allora, divento amico di Marco Paolo. Non posso fare il cognome perché abbiamo detto che sono il poeta senza nome.
Sì.
Ecco. E quindi diventa amico mio, e tutto rose e fiori, io divento un grande amico suo, gli voglio un sacco di bene. Poi però lui finisce il suo periodo nero della sua vita e si rende conto che io non sono una persona di quelle con cui lui si trova a suo agio. E però questa cosa non me la dice subito, fa passare 3 anni.
Non sono mica tanti.
Mentre io sempre bene allo stesso modo e io non sospetto niente, perché io quando ho gli amici, insomma, io penso tutto bene possibile. Ti giuro, ho avuto certe sorprese, gente che credevo fosse in un modo e poi scopro che erano porci, maniaci, che ne so, basta, ma lascio aperto. Ecco, quindi vedi, poi un po', poi io magari un giorno mi dirà, Marco, sai, te lo dovevo dire da tanto tempo, ma non mi sento a mio agio con te, è meglio che non ci frequentiamo più, e io mi spezzo il cuore. E in tutto ciò io sono dedicato alle poesie più belle della mia vita, ti rendi conto?
Quindi se a qualcosa è servito.
Sì, guarda, anche l'età mi serve a far crescere i fiori.
È stata la tua Silvia.
Comunque, ma qua Silvia.
È stata la tua Beatrice.
Non parliamo di Silvio e Silvia.
È stato il tuo Virgilio.
Virgilio. Io sono il Virgilio degli altri di solito, comunque. Sì, vengono tutti a me questi giovinetti a cercare la guida spirituale.
Va bene,
però Virgilio aveva bisogno di Lucrezia.
Comunque, torniamo alla nostra bellissima Sestina. Questa è la prima Sestina che ho scritto nella vita. E poi ho fatto la seconda, che è molto più elaborata. Questa prima è molto semplice, ma leggiamo solo questa. Fra l'altro l'ho già letta qualche altra puntata, ma che ci penso. Però l'ho letta,
Marco,
sempre in quella puntata. L'ho letta sempre, ragazzi, in quella puntata, scusate, che non fu registrata.
Però io la vorrei per te.
Bisogna contestualizzare.
Ah, la vuoi? E te l'ho mandata.
Ah,
in quel file.
Scusami, ma questa Sestina quando è stata composta?
Nel 2006.
A che opera appartiene?
No, è isolata, appartiene al gruppo delle Sestine, che sono solo due. Avevo scritto la terza, però poi l'ho scartata. Volevo scrivere la quarta, ma non la scriverò più, perché ormai è sfumata, sta bellissima. Sì, le Sestine le scrivevo solo per
me. Se vuoi te lo reggo.
Dicevo, questa Sestina è molto semplice, è il primo esperimento che ho fatto di Sestina. Voi sapete cos'è la Sestina, no? Ci sono le 6 parole che alla fine del verso ricorrono, poi si rimescolano. Vabbè, gli spettatori non lo so se lo sanno tutto.
Comunque sì, veramente lo sanno.
Vabbè, leggo, le parole chiave sono luna, sole e poi terra, acqua e fuoco. Che ricorrono, basti dire questo.
Si rincorrono.
E adesso leggo questa Sestina prima. Tu che disti da me come la luna, dall'oscurato globo della terra, cui dall'istante fa cormuover l'acqua, appari, ecco il mio petto ferma l'aria, e il cuore che si scioglie come in fuoco, e quasi esplode e si trasforma in sole. Tu di mia vita diventato il sole, con ogni altro amor degrada a fioca luna che si parte invidiando il tuo alto fuoco. Se prima mi pareva questa terra deserto, è ora giardino dove l'aria va fresca di bei fiori e giochi d'acqua.
Tu gnosio gemma della più bell'acqua, in cui scintilla il vero come un sole, che scaccia il nero e ricolora l'aria. S'aggira intorno a te come una luna ipnotizzata, una splendente terra, l'occhio, e il mondo scompar, te messo a fuoco. Tu cui mia anima tende come al fuoco, un corpo intirizzito per molt'acqua e vento che percuotano la terra. Se ti fisso, addio spazio e tempo, e il sole, ecco farsi tutt'un con stelle e luna, e il cielo par star sotto, e il suolo in aria. Tu che la mia felicità per l'aria sollevi come un padre un bimbo, o il fuoco l'astronave diretta sulla luna. Lascia che io anneghi nell'azzurra acqua dei tuoi occhi e, spegnendosi ai miei il sole, t'abbracci come il naufrago la terra. Tu che sì io rivoltassi cielo e terra, non troverei un più puro amore. Aria, che il mio impiagato cor risani, sole, che non ferisci mai con il tuo fuoco. Io beva il tuo sorriso come l'acqua dell'Euno è chi ascese indi alla luna. Io azzeri la distanza terra-luna e traversata l'acqua e l'aria e il fuoco, congiunga me con te il nato dal sole.
Hai capito? Studiamo. Uno spreca le poesie più belle della letteratura mondiale del 2000, così insomma, proprio... Le perle ai porci, cari signori, le perle ai porci, che se non erro è un motto preso dalla Bibbia, da Cristo, giusto? Non data le perle ai porci, stanno nel discorso della montagna, se mi sbaglio. Lo so perché stavo leggendo l'altro giorno un libro che parla male della Bibbia. Andiamo avanti.
Tu sei ateo,
ma no, ma ateo, queste categorie squallidissime! Ateo è allora, se ateo significa non credi a quel Dio lì, in quel senso sono ateo. Ma se devo dire che io non credo in alcunché di trascendente che vada oltre la mera apparenza della sostanza, allora è un po' più complicato.
Vabbè, allora parla un po' del trascendente.
Ma che ne parlo a fare del trascendente?
È tutto su burdello e poi corrigere.
Ma sono discorsi noiosi, casta, ammarrare, poi scusa Carmine, sto graffiando con le mie unghie che pencolano. E quindi passiamo in rane e parlare di poesia, di goliardia, goliardiamo, poi ti amo, la filosofia.
Ma la poesia delle origini è immografica.
Eh? Cosa?
La poesia nasce così.
La poesia nasce?
Beh, certo.
Dall'essere
ateo meno.
Dall'essere ateo meno. Va bene.
Ateo.
Beh, sì, in effetti la poesia religiosa, la letteratura nasce così, insomma, i primi testi scritti
sì,
sono quelli.
Ateo è un termine, insomma, che viene dopo, però non ci siamo capiti.
Sì, comunque sono termini così approssimativi, come si fa? Come si fa? Comunque, Carmine, che ore sono? Sono le 16:22.
Mancano 10 minuti.
Alla fine.
Sì.
Io siamo finiti.
Ho esaurito
le musiche.
Mi sono esaurito io.
Sei esaurito, puoi mettere.
Sì. No, però.
Devi mettere la musichetta, che ne sai?
Ce l'ho ancora, penso.
Basta che non sia noiosa, sai.
No, penso che riguardo abbiamo messo. Ah, c'è questa.
Mentre Carmine sceglie la musica, io intervisto. Chi vuole farsi intervistare? Paolino, ciao.
Ciao.
Paolino, qual è il tuo sogno nella vita? Cosa vuoi fare da grande?
È difficile come domanda. Non conosco la durata della mia esistenza, quindi non so se un bene minore mi porterà a un bene maggiore o se un male minore mi porterà a un male maggiore o viceversa.
Don't tell your friends or I'll say you're a slut. Plus it's your fault you were rubbing my butt. I'm very sensitive, someone said that's a plus. Now I'll go home and change. I need a few things from the grocery. La musica. Do things alone now. E io che sto parlando a fare? Sto sovrapponendo. Ma il boss sovrapporre è una musica che vuole l'ascolto privilegiato. Allora continuiamo a parlare, su Drum. Allora, perché io trovo estremamente noioso che uscissi varietti in Italia. Mai messo una cosa. Cioè, fa pure lungo, o mettere la musica leggera, che non mi piace, oppure mettere la musica classica, però quella per i bambini. Io l'altra volta sul Monte Carlo, poi Verdi, la Traviata, ma che ci facciamo la Traviata? Cioè, voglio dire, ma mettete un po' di... ma minimo Shostakovich, che già non è del tutto atonale. Brahms? Guarda, Brahms è una personalità che mi piace. E mi piace molto, per esempio, la terza sinfonia. Sì. Brahms, anche se non è atonale, è molto grazioso. Sì. Però l'atonale lo prediligerei, sì, in effetti. Però voglio dire, Mahler non è atonale. Ogni tanto fa un po' di... c'è un po' di scatti fuori dell'armonia vera e propria, ma comunque Mahler è un dio della musica. Io non capisco come fa la gente che non lo conosce. Tu lo conosci a Mahler, Carmine? Paolino, tu lo conosci a Mahler? No,
non c'è Mahler, non c'è Mahler.
Canto della terra, sei sinfonico, pesante. Perché mi ci pesa? Vabbè, il canto della terra, diciamo, è minore rispetto all'altra cosa. Ma voglio dire, la sesta sinfonia di Mahler, che al confronto, guardi, io brucerei 10.000 canzoni anche dei Beatles per salvare una sola sinfonia di Beatles, la sesta di Mahler. Una sola la possiamo bruciare di Beatles, no, per dire.
Ma bruciamo a Povia.
Povia non c'è. Aspetta, c'è Luca che deve fare time warp e ci sta venendo a sollecitare. Vieni Luca, dici qualcosa. Luca è tanto simpatico, l'altra volta ha fatto trasmissione con me, vi ricordate? Io purtroppo l'ho un po' schiacciato perché stavo a fare erotico con l'ansia, se no gli avrei dato più spazio. Luca, vieni qua, dici qualcosa di meraviglioso.
No, niente.
Ma annunciare time warp, poco, tra poco
comincia. Sì, tra qualche minuto, insomma, però vi lascio finire la trasmissione.
Luca, cosa pensi
di cosa?
Sei contento di essere famoso?
Come no. Sì. C'è un sacco di gente oggi. Oggi c'è un sacco di gente.
Ribadisco, Luca è forse il ragazzo più carino di tutto lo spazio occupato, eh? E cosa pensi di questo?
No, ma io sono contentissimo di questo. No, non lo so, sicuramente questo.
Tu vuoi una stella, cosa pensi di questo fatto? È il più carino dei presenti?
De Gustibus.
Almeno fa noi che siamo quattro cessi, almeno lui è il più bello, arriva.
Grazie.
Quindi, secondo me siamo tutti. Noi siamo i quattro elementi e lui è l'etere, capito?
Siamo tutti belli, lo dice il più bello.
Ha fatto pure etero. Bene, comunque, che volevo dire? Carmine, che dobbiamo fare? Sta finendo questa musica noiosa? Possiamo... Bene, allora passiamo dal cazzeggio puro al cazzeggio raffinato, cioè le cose che stavamo facendo prima. Carmine, vogliamo leggere qualche altra cosa di qualcun altro?
Ha portato l'ultimo contributo.
Sì, Celan, che io non ho mai letto, ma credo di avere in casa. Che cos'è? Di sogno in sogno non ce l'ho. Per caso è lo stesso autore di Una notte con Amleto e Una notte con Ofelia? No, eh? Mi sto confondendo con Choran. Mi confondo tra Celan e Choran, perché anche l'umanità si divide in quelli che Celan e quelli che Choran. Che squallore, mio Dio, guarda come la Zelig sta cosa.
Bene, io però tra tutte le poesie non so quale scegliere, insomma, anche perché la dovrà...
Sei un genio.
Grazie, ma fossi un genio solo per questo, sono un genio per altre cose molto più chic.
Molto più chic.
Sì. Qua, tu non sai che tu, Carmine, non per vantarmi, io sono la persona più umile del mondo, ma mi stanno facendo montare la testa, ti giuro. Ogni settimana arriva uno scrittore famoso, o semifamoso, o un professorone. Ma lasciano un genio, questo, quell'altro.
Aspetta, però si dispensa da elogi.
Sì?
Si accettano pubblicazioni.
No, ma no, guarda, loro mi apprezzano, anche perché io dico sempre che pubblicare non ha tutta questa importanza. Io non capisco i giovani che vogliono pubblicare subito, costa.
Bisogna anche sostenere.
Angelo, tu vuoi pubblicare? Non vuole pubblicare, perché lui ha capito molto bene come funziona.
Tra l'altro
lui scrive delle poesie molto interessanti in questo postmoderno neoclassico ironico, molto carino, abbastanza raffinatino, perché ci sono alcuni che fanno neoclassici però sono rozzi, e lui è abbastanza raffinatino, devo dire la verità, sì.
Abbastanza raffinatino però in italiano.
Come
raffinatino? Raffinatino.
Vabbè, ma io devi capire che quando mi dicono com'è la quinta di Beethoven, dico carina. Sì, l'altro giorno stavo in Facebook. Oh, non si può dire Facebook qui perché odiano Facebook. Che ne so, uno mi ha chiesto un commento alla sua poesia. E ho detto, questa cosa è carina. Come carino? E ho detto, sì, ma caro, tu non sei abituato all'uso, il mio uso intensivo della parola carino? Si devono abituare, sennò mi fraintendono. Comunque, che cos'è Facebook, le chat, MSN, se non il regno del fraintendimento? Quante litigare mi sono fatto il MSN? Sai che per litigare il MSN stavo rischiando di non pubblicare il mio racconto nell'antologia Napoli per le strade, mi sono litigato con Palmese per la punteggiatura, mi ha frainteso però. Com'è? Ma no, perché me lo chiedono. Io non chiedo mai di pubblicare. Quelli mi dicono: hai un racconto? Vuoi fare un racconto?
La castità.
Ti giuro.
Di castità,
ti giuro. No, io sono gentile. Se uno ha bisogno di un racconto, glielo faccio, eccetera. Ecco, quindi che stavo dicendo? Ah, sì, Napoli per esempio. Mi scordo di fare pubblicità a sti cose. Il 10 giugno a Lubic, questa libreria che era l'ex Mondadori, no? A via, come si chiama? Via Croce, no?
Sì, sì.
A via Croce, no? Il 10 giugno, non mi ricordo a che ora, mi pare le 18. Comunque sta scritto su internet da qualche parte. Si presenta a Napoli per le strade e per beneficenza questa antologia molto graziosa che si apre col mio racconto, perché il mio racconto è il più bello. Sì.
No, per la serie non pubblico,
venite il 10 giugno a Lubic, il pomeriggio credo sia alle 18:30.
Napoli per le strade.
Napoli per le strade.
Io volevo fare.
Non è sicuro di quello che pubblica.
Vabbè, dai, però insomma, Marco Malasciano.
C'è pure Meschieri.
Onestamente.
A 40 anni, insomma.
Cosa?
Corsi,
26 anni.
26 anni fa. Però volevo fare un altro appello a firmare la petizione anche voi quando tornate a casa a carfagnadimettiti.com.
Che devi da me? Dimettiti,
poi vai da lui, perché là sopra c'è scritto carfagnadimettiti go home. Non si ama la Madonna, perché go home a casa sua è a Salerno.
Mamma
mia,
sono
qua vicino.
Però noi dobbiamo essere gentili con gli esseri umani. Non dobbiamo andare contro la persona, ma contro l'idea.
No, assolutamente.
Non contro la persona, ma contro l'idea. Anche se l'idea qua non ci sta proprio.
Però ci sta la persona, che potrebbe essere apprezzata da qualche
nostro. Io preferisco la Brambilla personalmente.
Beh, però guarda, tra Gelmini, insomma, si potrebbe fare un po' un incontro che però non abbia contenuti politici. Basta che non abbiano niente di politico.
Ma tutto è politico.
Bene, stiamo sforando con
va bene, sì.
Stavo dunque quello bello che è passato prima, che a confronto mi siamo quattro.
Aspetta, allora diciamoci.
Che deve fare la sua missione Time War.
Time
e
War.
Quindi vediamo di spicciarsi, volevi leggere un po' di Cioran?
Sì, Cioran. Guarda, questo qua. Questa qui. No, in tedesco, per favore.
Abschied fundi in die von mir.
Senti.
No, ti spiego, io ho appena imparato.
Mi hai sputato addosso.
Ho appena imparato la pronuncia tedesca e gode, è un giocattolo nuovo per me, capito? Perché stavo vedendo Verbotene Liebe, che è una telenovela tedesca con giocattolo
inglese. Bravo, segnaliamola, molto bella.
YouTube. Sì, sì. È bellissima, educativa.
Lo sai che hanno litigato? Lo sai che hanno litigato?
No, non ma so lo seguo da un po' di tempo. Guarda, era educativissima. Quando questo ragazzo che diventa gay e poi è pugile e praticamente il mondo del pugilato lo reprime, cose, lui non può dire, poi alla fine lo dice davanti a tutti, la sua prima vittoria sul ring davanti a tutti, dice devo dire
una cosa un po' però oleografica, no, diciamo,
è bellissimo, proprio mitico, capito, proprio.
Se pensiamo che questo va in onda alle 3:00 PM in Germania, cioè ci rendiamo conto quando stiamo guaiate in Italia.
È bellissimo, poi voglio dire, è educativo, a me mi ha commosso tantissimo, insomma. Poi è capitato, questo l'ho visto in agosto, lo stesso periodo che Mitch ha vinto le Olimpiadi, là il suo oro ai tuffi, è una cosa ancora più commovente.
Ci sono
ragazzo,
anche
l'unico ragazzo gay dichiarato in tutte le Olimpiadi.
Marco, ci sono anche tante belle ragazze in questa telenovela, in questa soap opera, per cui anche qualche nostro amico eterosessuale, insomma, potrebbe.
Sì, questo si chiama Fiabone Libe, è incentrata sugli amori, diciamo, proibiti, quindi adulterio, marciano in testa, così qua. E niente, che volevo dire? Perché ho parlato di Verboten Liebe?
Perché stavi leggendo l'ultima poesia? No, Marco?
Sì,
leggiamo
in italiano. Il fatto che la V si legge F, la R si arrotonda, la E si fa un po' schwa.
Ma non è che stress.
La S davanti diventa sh,
sì,
capito?
Va bene, ma
Rostrode, si legge Rostrode.
Dai, deve iniziare la puntata seguente.
Ma non è lui, è l'altro.
È l'altro, sì. Però
Rostrode, capito? Tu leggi Rostrode. No, si legge Rostrode.
Marco, ma
Rostrode.
Mi
no, Rostrode, con la sh.
Marco,
Rostrode.
Mi raschi addosso.
Stru. È bellissimo. Il tedesco è la lingua dell'amore. Io penso che è la lingua dei nazisti, no? Tutti quanti, no? E non è la lingua dei nazisti, è la lingua dell'amore, perché se vedi Fiabone e Libia, vedetelo, vi accorgete queste frasi mocca all'oro, cioè sono una cosa meravigliosa. Il tedesco mocca all'oro, è bellissimo. Sì. Mocca a noi, non posso notare. Allora, che devo leggere? E chiudiamo?
Questa.
Ah, però questa è stata una coppa copertina. Sicuro che è una poesia interna, non un frammento?
No,
che
è una poesia interna, sono
sei versi.
Sono
vabbè, che dire, prepara la sigla di e ce ne andiamo.
Sì.
Cari, allora vi diamo appuntamento. Ma con questa doveva essere l'ultima puntata, come ho detto prima. Non so se facciamo degli extra.
Ascoltami, poeti,
sempre di mercoledì, no? Che dipende, non trovo,
Io sono ad Carmine per colpo rosso della confusa, non so più con chi parla, Luca non può dire più poverino, usati. Quindi da solo non si li gusti accanti, crocchi palusti erranti, zinni bracaci ombranti, cacti amari fritti, pini silvestri. Quindi non so se questa è l'ultima puntata della stagione, potrebbe essere, potrebbe non esserlo.
Io permiamo le strade, senza tanti semafori, semantica o metafore, semantica o metafore.
Se no ci risentiamo a settembre.
Metafora.
Come? Allora leggiamo questo, caro amico, non sono... che non ho mai letto prima. Ah, come viene viene, perché noi improvvisiamo sempre, soprattutto oggi che la puntata è senza tema e senza tema.
In tedesco non vorrei chiamarsi Paolo.
Come?
In tedesco non si chiama Paolo.
Dobbiamo Paolo. Chiudere, dobbiamo chiudere, ci pensiamo dopo.
Riunito è tutto ciò che vedemmo a prender congedo da te e da me. Il mare che scagliò notti alla nostra spiaggia, la sabbia che con noi l'attraversò di volo, l'erica rugginosa lassù, tra cui ci accadde il mondo.
Un saluto a tutti i nostri radioascoltatori, quelli che hanno resistito finora.
Siamo...
Sì,
grazie,
aspetta.
Grazie a tutti, grazie a voi.
Saluta anche Paolo.
Ciao a tutti.
Ciao. Alla prossima.
Ah, vi saluto Luca che non c'è. Ciao. Ah, tanti saluti ad Antimo che ci ha chiesto di salutarlo e dopo lo devo pure vedere, a lui e a Nando, perché dobbiamo parlare di cose gravi, molto gravi. Bene. Carmi, è partita la sigla?
Ah,
è partita la sigla?
Tornando,
ah sì, al telefono.
Cordo, forse parli da uomo ferito.
Ciao!
Ascoltami poeti, poeti laureati, cenerenti gran pompati che sono più dei peti, cui incensi ci angosciano, ma ce n'è anche di buoni che limano da ciò dei limoni.
Io.